Abbiamo saltato una settimana con la visita di Enrico e Betty, con la predicazione di Enrico domenica scorsa. Oggi torniamo ai nostri studi nel periodo dei giudici. Samuele ormai sta crescendo, ormai è evidente nella sua vita che il Signore l'ha scelto come successore a Eli. Non mi sembra che mai chiamato sommo sacerdote. Non so il motivo per questo, ma solo che non è figlio di Eli. Non sappiamo chi era, o io non so chi era il sacerdote, ma il fatto che lui serviva come profeta, come giudice, anche come sacerdote, è evidente perché lui aveva questi compiti da fare. Ricordate che Israele è andato a fare la guerra con i Filistei. Chi attaccava chi, perché si sono attaccati, non lo so. I Filistei è un nemico perenne di Israele. Vediamo perenne, continua nel tempo questa lotta con Israele. Abbiamo visto, o possiamo vedere che durante il regno di Saulo, durante il regno di Davide, per tanto tempo continuava queste guerre, questi avanti e dietro con i Filistei. Molti problemi, molte lotte. Ma questa volta Israele non vinceva. Questa volta tanti soldati uccisi. Perciò Israele è andato a prendere l'arca del patto, che non doveva andare sul campo di guerra, doveva restare con il tabernacolo dove stava il sommo sacerdote e tutto quanto. Ma invece per qualche motivo hanno deciso di portarlo giù. Probabilmente pensando che la presenza di Dio stava con l'arca del patto, come le divinità pagane stavano nell'immagine che portavano. Infatti, quando l'arca del patto è arrivato sul campo di battaglia, c'era questa grida di gioia da parte di Israele. E Filistei aveva paura. Ma invece di arrendersi, hanno lottato con più fervenza e anche hanno potuto vincere Israele di nuovo. Hanno catturato quest'arca del patto, simbolo del più sacro del culto israeliano. I figli di Eli, sacerdoti malvagi, che hanno portato l'arca del patto sul campo di battaglia, morirono. Notizie giunte al tabernacolo, quando il sommo sacerdote ha sentito dei suoi figli, niente particolare. Quando ha sentito che era perso l'arca del patto, è caduto indietro, è morto. La moglie di uno dei figli è andato in travaglia, partorito, è morto durante il parto. Tutto in un giorno di grande giudizio contro la casa di Eli, sommo sacerdote, uomo che non dava l'esempio, l'insegnamento che non curava il comportamento dei suoi figli. L'ultima volta abbiamo visto l'arca del patto nella terra dei Filistei. I Filistei hanno messo l'arca del patto nel tempio di Dagon, uno delle loro divinità. Il primo giorno l'idolo di Dagon è caduto davanti all'arca del patto. L'hanno rimesso al suo posto. Il giorno dopo era di nuovo caduto, ma questa volta i pezzi erano rotti in pezzi, la testa, le mani sono staccati dal corpo, stavano sul pavimento e i Filistei non mettevano piedi più su quel pavimento. Non so come hanno tirato fuori l'arca del patto dopo, ma l'hanno fatto. E così comincia il tragitto di quest'arca del patto. I Filistei venivano colpiti con flagelli di emorroidi. Erano colpiti, si capisce dopo, io ho capito dopo almeno, di un flagello portato dai topi. Perciò, alla fine, hanno fatto quello che hanno fatto. L'arca stava in una città, nel tempio di Dagon. Quando il popolo era stancato di subire questi flagelli, l'hanno spostato l'arca del patto in un'altra città, e di nuovo anche lì i flagelli contro quella città. Volevano spostarlo in un'altra città, e questa città ha detto: no, non lo vogliamo qua. È fatto il giro del territorio dei Filistei, questo arca del patto, su un periodo di 7 mesi. Finalmente si sono stancati e hanno deciso di rimandare l'arca del patto verso casa. Abbiamo visto l'ultima volta le diverse case dove l'arca del patto è stato posto durante i periodi di 7 mesi, e così vediamo l'ultimo posto e poi il viaggio verso casa. Terzo alloggio dell'arca del patto in terra pagana. L'arca del Signore rimase nel paese di Filistei per 7 mesi. A leggerla pensiamo forse 7 giorni, ma precisa lo scrittore 7 mesi, un periodo abbastanza lungo, e così molti flagelli. I Filistei chiamarono i sacerdoti. Quali sacerdoti? Probabilmente i sacerdoti di Dagon, i sacerdoti degli altri idoli che avevano, se c'erano altri idoli. L'autorità religiosa hanno chiamato loro: che cosa dobbiamo fare? Abbiamo questo problema, non riusciamo a risolvere. Che faremo dell'arca del Signore? Insegnici il modo di rimandarlo al suo luogo. Siamo stancati di essere bastonati con questi flagelli. I sacerdoti risposero: se rimandate l'arca del Dio di Israele, non la rimandate senza niente, ma fate un'offerta di riparazione. Ti piace quella parola? Un'offerta di riparazione. Curioso, no? Allora guarirete, e così saprete perché la sua mano non si è allontanata da voi. E chiesero: quale offerta di riparazione dovremmo offrire? Quello risposero: 5 emeroidi di oro. Strano. il flagello che hanno subito nel loro corpo. Fate un'immagine di questi emorroidi e fatene 5, uno per ogni principe del Filistei. 5 emorroidi d'oro e 5 topi d'oro. E forse prima non abbiamo notato, o almeno io non ho notato niente, nessun riferimento ai topi. Ma evidentemente c'erano anche una pestilenza causata dai topi. Curioso. Così dovevano fare anche 5 topi d'oro, secondo il numero dei principi dei Filistei. Perché? Unico è stato il flagello che ha colpito voi e i vostri principi. Fate dunque delle riproduzioni delle vostre emorroidi e delle sculture dei topi che vi devastano il paese e date gloria a Dio di Israele. Ui! I pagani che lodano il Dio di Israele. Gli israeliti stentavano a lodare il Dio di Israele, ma i sacerdoti pagani dicono ai filistei pagani di dare culto al Dio di Israele. Come si fa? Che cosa vuole quel Dio? Non so come potevano fare, non so che cosa facevano, ma il consiglio dei sacerdoti: date gloria al Dio di Israele. Si sono convertiti? Purtroppo no. Ma almeno dovevano riconoscere che Dio è Dio, che il Dio di Israele era più grande dei loro dei. Forse, lodando Dio, forse egli alleggerà la sua mano da sopra di voi, da sopra i vostri dei e da sopra i vostri paesi. Fate queste cose e forse Dio avrà pietà di voi. È curioso a me però che non dice forse Dio toglierà questi flagelli, ma che questi flagelli si alleggerà. Curioso questo? Perché non pensavano che Dio avrebbe potuto togliere questi problemi, questi dolori, queste cose che flagellavano il popolo? Forse egli alleggerà la sua mano da sopra di voi, da sopra i vostri dei e da sopra il vostro paese. Notate qui qualcosa dei sacerdoti? Perché dicono, forse Dio alleggerà queste cose dal vostro paese, invece di dire dal nostro paese? Questo è un enigma. Questo non capisco. È possibile che i sacerdoti dei Filistei erano così staccati da loro? Che non facevano parte della vita normale del popolo? O è possibile che c'erano i sacerdoti israeliti che stavano da loro parte? È una frase che non mi spiego. non riesco a capirlo bene, ma è curioso che dice forse Dio alleggerà la vostra e questi flagelli sopra di voi. Perché dovreste indurire il vostro cuore come gli egiziani e il faraone indurano i loro cuori? Ricordate che i filistei avevano una conoscenza dei flagelli che Dio ha mandato in Egitto quando ha liberato Israele dalla schiavitù. Conoscevano un po' della storia. Perché indurire il vostro cuore come gli egiziani e il faraone indurirono i loro cuori? Dopo che egli ebbe manifestato contro di loro la sua potenza, gli egiziani non lasciarono forse partire Israele? Fate dunque un carro nuovo e prendete due vacche che allattino e che non abbiano mai portato giogo. Attaccate al carro le vacche e riconducete nella strada i loro vitelli. Poi prendete l'arca del Signore, mettetelo sul carro. Come doveva essere trasportato l'arca del Signore? Da chi? Dai sacerdoti. Doveva essere messo sul carro? Perciò mi conferma che probabilmente erano i sacerdoti dei pagani che davano questi suggerimenti e non qualche sacerdote di Israele che si è allontanato. Prendete l'arca del Signore, mettetela sul carro, accanto ad essi mettete in una cassetta i lavori d'oro che presentate al Signore come offerta di riparazione e lasciateli andare. Poi state a guardare, state a vedere se sale per la via che conduce al suo paese verso Bet-Semes. Vuol dire che il Signore è colui che ci ha fatto questo grande male. Se no, sapremo che non ci ha colpito la sua mano, ma che questo ci è avvenuto per caso. Mi chiedo, un paio di vitelli che non hanno portato giogo prima, non sanno tirare, e la direzione che vanno è per caso. Dovrebbero vagare per tutto il paese, tutto meno per quella via dritta. Perché se metti due animali insieme che non hanno mai tirato, che non sanno che cosa vuol dire, senza qualcuno di guidarli, è strano che prendano una via particolare. E per tutte le direzioni che potevano prendere, indovinate quale via l'hanno preso? Poteva andare a nord, a sud, a est, a ovest, volevano fare tutti i 360 gradi della bussola. Poteva prendere diverse strade, poteva andare per i campi, poteva... Chissà. E dove sono andati? Se sale per la via che conduce sul paese verso Betsemes, vuol dire che il Signore è colui che ci ha fatto questo grande male. Sembra che i filistei hanno più un ragionamento riguardo a Dio più che gli israeliti che alla legge di Dio durante questo periodo. Come mai? Se non prendono quella via, sapremo che non ci ha colpito la sua mano. Se non prende quella via, sappiamo che era per caso. Non era Dio che ci ha dato questa punizione, ma che questo è avvenuto per caso. E che fanno i vitelli? Quelli dunque fecero così. Presero due vacche che allattavano, le attaccarono a carro e chiusero nelle stalle i vitelli. Non possiamo fare tentazione a queste vacche con i vitelli. Non possiamo permettere che i vitelli rincorrano questi qua. Chiudi i vitelli, ma queste due vacche lasciamo andare. Poi misero sul carro l'arca del Signore e la cassetta con i topi d'oro e la riproduzione delle emorroidi. Le vacche presero la strada. Indovinate quale strada? Presero direttamente la via che conduce a Betsemes. Per tutti i 360 gradi della bussola che potevano indirizzarsi, hanno preso quella via direttamente. Non hanno vagato di qua, di là. Non sembra che andavano un po' sul lato nell'erba lungo la strada di qua, di là. Sembra che sono andati direttamente. Come è possibile? Come avete sentito? Se Dio ha mandato questi flagelli, lo saprete, sarà confermato se questi animali tirano per Betsemes. Loro seguivano sempre per la medesima strada. Ah, si hanno imboccato questa strada. Vediamo se continua così o se svia di qua o svia di là. Guardiamo che cosa succede. E sembra che il carro continuava diretto per la via, senza sviare qua o sviare là. Sempre diritto. Non sembra che è girato per il campo, per l'acqua, per altri, come se avesse una meta, Betsemes. Seguirono sempre la medesima strada, muggendo mentre andava, e non piegarono a destra né a sinistra. E i principi dei filistei le seguirono sino ai confini di Betsemes. Avevano motivo di qualsiasi altra indicazione? Di chi è stato mandato o da chi è stato mandato questa punizione? Era evidente a loro, o doveva essere evidente a loro, che era Dio. Gli abitanti di Betsemes, questo rientro dell'arca in Israele, i cittadini mettevano Siamo all'inizio dell'estate, probabilmente. Immagino. Non dice che cosa stavano raccogliendo. Mettevano il grano, sì. Ovviamente inizio di estate. Mettevano il grano nella valle. Alzando gli occhi, scorsero l'arca e si rallegrarono nel vederla. Che cos'è? Che cos'è qua, caro? Che cos'è quella gente dietro? Non c'è nessuno che guida il carro. Un po' più vicino, forse il sole che mandava un raggio che contro loro dell'arca del patto veniva verso loro. Ma che cos'è che scintilla su quel carro? La curiosità. L'arca del Signore. Oh, finalmente è tornata da noi! Immaginate la gioia di questi di Betsemes. Il carro, giunto al campo di Giosuè di Betsemes, vi si fermò. C'era là una grossa pietra. Essi spaccarono i legni del carro e offrirono le vacche in olocausto al Signore. Un ringraziamento al Signore. I Leviti deposero l'arca del Signore e la cassetta che le stava accanto, contenente gli oggetti d'oro, e misero ogni cosa sulla grossa pietra. E in quello stesso giorno gli abitanti di Betsemes offrirono olocausti e presentarono sacrifici al Signore. Che bel giorno di festa inaspettata. I 5 principi dei Filistei, veduto ciò, ritornarono il giorno stesso ad Ekron. Questo è il numero degli emeroidi d'oro che i Filistei presentarono al Signore come offerta di riparazione. Uno per Astad, uno per Gaza, uno per Ascalon, uno per Gat, uno per Ekron. Dei topi d'oro ne offrirono tanti quanti erano le città dei Filistei appartenenti ai 5 principi, delle fortezze, ai villaggi di campagna, che si estendono fino alla grossa pietra sulla quale fu posata l'arca del Signore e che esiste ancora al giorno di oggi nel campo di Giosuè, il Betsemita. Il Signore colpì gli abitanti di Betsemes perché aveva guardato dentro l'arca del Signore. Colpì 70 uomini fra i 5.000 del popolo. Il popolo fece cordoglio perché il Signore l'aveva colpito con un grande flagello. Gran giorno di festa. È tornata l'arca. Offerte. Festa. E poi che succede? Dovevano sapere di non farlo. Oh, ecco l'arca. Guardiamo da dentro. Vediamo che c'è. Forse volevano controllare se le pietre dove erano scritta la legge di Mosè, i bastoni di Aarone, la manna, se erano ancora dentro. Forse avevano solo la curiosità, abbiamo mai avuto l'opportunità di vedere l'arca così vicino. Eccolo qua, lo vediamo, guardiamo dentro. Ma quel giorno di festa, mutato in un attimo, in un giorno di cordoglio. Il giorno di grandi sacrifici, olocausti al Signore, perché l'arca è tornato. Colpiti anche loro per aver disubbidito, avendo guardato dentro quella scatola. Quanti abitanti? 5.000 persone. 54.000 persone. No. 50.000 persone. Cosa? Oi. 50.000 persone. 70 di questi uomini stroncati perché il Signore l'aveva colpito con grande flagello. Il Signore che colpisce i pagani che tengono questo oggetto che rappresenta la sua presenza in Israele, ma colpiti anche gli israeliti che hanno disubbidito. Curioso. Quelli di Betsemes dissero: chi può resistere in presenza del Signore, di questo Dio santo? E dove andrà l'arca partendo da noi? Allora spedirono dei messaggeri agli abitanti di Kiriat Lerem per dire loro: i filistei hanno ricondotto l'arca del Signore, scendete e portalo presso di voi. Non lo vogliamo qua. Forse avevano paura che gli stessi flagelli che hanno toccato i filistei avrebbero toccato anche loro, anche se erano del popolo israelita. Non lo vogliamo qui, portalo via. I filistei hanno dimostrato un certo ravvedimento per il fatto che avevano preso e tenuto l'arca del patto per 7 mesi. Hanno cercato di rimandarlo con più onore possibile, facendo costruire un nuovo carro, a farlo trainare dai 2 animali che non avevano lavorato prima. Hanno mandato le offerte che gli costavano e che erano associate con le conseguenze del loro peccato, essendo pure pagani. Hanno mandato tutto con la presunzione di poter capire se veramente le sciagure sono venute come punizione di Dio o no. Ma fino a che punto sono ravveduti? Noi quando ci accorgiamo che pecchiamo contro Dio, che tipo di rimorso dimostriamo? I filistei hanno dimostrato qualcosa. Hanno dimostrato un rimorso ha costato loro di rimandare l'arca in Israele. Non so quanto pesavano questi oggetti d'oro, ma probabilmente non erano piccolissimi. Sappiamo tutti che il peso d'oro è una cosa preziosa, è una cosa che vale tanto. I filistei probabilmente hanno mandato un patrimonio piccolo verso Israele come offerta di riparazione. Ma noi, com'è che vediamo il nostro peccato? Quanto serio è il nostro peccato per noi? Quando pecchiamo, siamo così corretti dottrinalmente, siccome conosciamo la parola di Dio riguardo alla confessione, che non ci pensiamo del pentimento e l'abbandono del peccato. È vero o no? Signore, ho detto una bugia oggi a mio marito. Signore, perdonami. Ah, sono contento che il Signore mi ha perdonato, perché ho confessato il mio peccato e Lui è fedele e giusto di rimettere e di purificarmi da ogni iniquità. Grazie, Signore. Ma domani... Ah, 2 minuti? Non esageriamo, ma a volte anche dopo poco. E di nuovo, Signore, grazie perché... mi perdoni perché io di nuovo ho peccato contro mio marito, confesso il mio peccato, mi purifico. Mi purifichi. E ancora la stessa cosa. E per quanti anni va avanti questo peccare? Confessare, peccare, confessare, peccare, confessare. Potrebbe essere una volta al giorno, potrebbe essere una volta all'ora, potrebbe essere una volta al minuto, potrebbe essere una volta all'anno. Ma questo peccato troviamo che lo ripetiamo quanto spesso, lo confessiamo. Poi lo ripetiamo, lo confessiamo, lo riportiamo e continua così, 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 così. Come mai? È possibile che lo riconosciamo come peccato, ma non c'è il pentimento per il peccato? Non c'è il ravvedimento dal peccato? Signore, io ho raccontato una bugia. Il Signore, mi rendo conto che questa bugia è un affronto proprio a te. È una cosa che non dovrebbe mai succedere. Eppure l'ho fatto. Signore, perdonami. I filistei hanno fatto un'offerta di riparazione. Nel Nuovo Testamento non troviamo una cosa del genere. Ma se dovessimo fare una cosa del genere, quanto più difficile, o quanto penseremo di più prima di dire la bugia della prossima volta. Signore, ho peccato contro di te. Allora, metti un euro nell'offerta. Torni la seconda volta. Signore, ho peccato contro di te. Metti 2 euro. Signore, di nuovo, metti 4 euro. Signore, 8 euro. Sì, 16 euro. 32. 64. Perché quando, forse, quando riconosciamo quanto grave è il nostro peccato davanti al Signore, da quel momento capiremo quanto dobbiamo evitare il peccato nella nostra vita. Davide ha detto: non posso dare un'offerta che qualcun altro paga. L'offerta al Signore devo pagare io. E se dovessi costarci qualcosa, cominciamo a pensare di più. Pensiamo 2 volte prima di fare una cosa che sappiamo che ci costerà. È quello che fa lo Stato, no? Se abbiamo una cosa non giusta con lo Stato, che cosa dobbiamo fare? Abbiamo trovato una bolletta che è stata messa da parte. Non l'abbiamo trovato. Non abbiamo dimenticato. Il servizio ci ha chiamato: oh, questa bolletta. Ah, sì. E allora siamo andati a pagare subito. Arrivato la prossima bolletta da loro, hanno aggiunto una tariffa. Mamma mia, non era 1 euro. Perché lo fa? La prossima volta che arriva una bolletta metteremo da parte. Sai, prima che abbiamo cambiato gestori, abbiamo avuto tutte le bollette che andavano per anni al conto corrente, non pensavamo per niente. È arrivata la bolletta, va bene, sono contento di sapere quanto è, la banca pagherà da conto mio. Adesso che non abbiamo fatto quel meccanismo di nuovo, quanto facile dimenticare la bolletta. Ma quando comincio a pagare 6 euro per ogni bolletta, farò qualcosa per non permetterlo di accadere più. Normale, no? Ma i debiti dal peccato commesso contro il Signore? Come lo vediamo? Quanto serio è? Quando pecchiamo, siamo così corretti dottrinalmente, siccome conosciamo che il Signore perdona se confessiamo i peccati? Ma c'è il pentimento riguardo al peccato e l'abbandono del peccato? Che cosa ci costa per rimediare al nostro peccato? Non mi costa niente. Dico cinque Padri Nostri e 100 Ave Maria. Ah, quello non è la nostra Chiesa. Ma in un certo senso non è che trattiamo il nostro peccato meno leggero che nella Chiesa di provenienza? Perché non dobbiamo neanche dire cinque Padri Nostro o 100 Ave Maria. E non dico che dobbiamo istruire una cosa del genere, ma quanto serio è il nostro peccato davanti al Signore? Lo riconosciamo o lo trattiamo con leggerezza? Temo che dimentichiamo che Dio odia il peccato. Temo che pensiamo che Dio è quel padre amorevole che non importa tanto del nostro peccato. Basta che lo confessiamo. Temo che dobbiamo renderci più conto della severità del nostro peccato e l'affronto che il nostro peccato è davanti al Signore. È un affronto al sacrificio di Cristo. Temo che non ricordiamo che il nostro dovere è di essere santo come Lui è santo. E quando viviamo con quel livello di responsabilità, il peccato deve essere annullata dalla nostra vita. Preghiamo. Signore, è curioso quello che i filistei pagani hanno fatto, che hanno cercato un'offerta di riparazione. È curioso come il primo paese di Israele ha festeggiato e poi ha voluto mandar via l'arca del patto, perché qualcuno ha peccato al loro confronto. Ma Signore, aiutaci di capire come il nostro peccato è un affronto alla Tua santità, che è un imbarazzamento, è un imbarazzo a te che i tuoi figli farebbero una cosa del genere. Dopodiché, siccome il Signore Salvatore, nel quale abbiamo messo la nostra fiducia, è morto per redimerci dal peccato, Signore, aiutaci di renderci conto della serietà del nostro peccato, che possiamo ravvederci da questi peccati che sono rientrati nella nostra vita da quando abbiamo creduto. E Signore, che possiamo cambiare strada, possiamo vivere una vita santa davanti a te, perché Signore questa è la tua volontà per noi, perché possiamo essere santi come tu sei santo. Guidaci, manda la tua convinzione, non solo perché, per il peccato che abbiamo fatto, ma convincerci pure, Signore, che il peccato è serio nel tuo confronto e che possiamo dare il giusto peso per evitare di peccare ancora con quel peccato che così facilmente ci fa sviare. E Signore, per come lo farai, ti ringrazieremo. Nel nome di Gesù. Amen.